Grazie Giancarlo, mi fa piacere essere qui oggi con voi. Sono una pediatra, per chi non, insomma, non ci conosce già. E io aprirò la serie di incontri di oggi con i dati. Come sapete raccogliamo dati in Regione Emilia-Romagna, quindi sulla base di questo farò la mia relazione. E questo l'ho lasciato perché sono stati un po' i pensieri che facevo analizzando i dati, no? Fare, semplificare, dire così, ecco lì, questa è la soluzione, semplifica, le cose sono complesse, nell'allattamento è complesso. D'altro canto, però, sicuramente avere un approccio che analizza i singoli pezzi e affronta nella maniera giusta i singoli pezzi, comunque aiuta, magari un po' parafrasando il pensiero di Russell, ad affrontare nella maniera giusta anche la complessità. Quindi credo che questi due, dobbiamo un pochino ragionare fra questi due poli. E, allora, come diceva Giancarlo, siamo nella settimana mondiale dell'allattamento con questo tema e, come sapete, sono 5 anni che la regione propone il flash mob, che chiaramente non è un elemento, diciamo, risolutivo sostanziale in sé, è soltanto una scusa, tanto per dare una testimonianza e rendere visibile quello che spesso non è visibile, ma è soprattutto per noi, vorremmo che fosse, un momento catalizzatore di sinergie a livello locale, quindi le associazioni che parlano con la USL, che parla con il comune, con gli enti locali. Siamo contenti che numericamente stiano aumentando, l'anno scorso erano 26, quest'anno sono 30, speriamo che in ogni singola realtà siano occasione, magari anche per litigare, ma insomma per conoscersi e lavorare insieme. Oltre a questo, come sapete, comunque ci sono moltissime altre attività in programma in regione, lì nel sito della regione trovate tutti gli appuntamenti. Oltre a questo, proprio perché crediamo che non basti fare un evento, diciamo, dimostrativo, magari simpatico, che va sui giornali, come regione abbiamo organizzato per quest'anno una formazione breve. C'è la dottoressa Sofia Quintero qui in sala, sarà una delle formatrici, e toccheremo tutte le province, quindi da Piacenza a Rimini in 10 giornate si farà questa formazione breve per prevenire, risolvere i problemi di allattamento, che come sapete sono ancora causa frequente di sospensione dell'allattamento, tramite un ritorno alla fisiologia. Poi chi parteciperà al corso vedrà, anche in questa proposta di corso abbiamo voluto sottolineare l'importanza della sinergia, per cui abbiamo chiesto che fossero presenti dai pediatri di libera scelta, le ostetriche, l'ospedale, ma anche le mamme delle associazioni. Quindi cerchiamo di essere coerenti nel pensiero. E inoltre, come altra attività, abbiamo in programma, ne discuteremo in commissione nascita, quella di portare nei punti nascita il pelle a pelle in maniera più diffusa e sostenuta, anche dopo taglio cesareo, e poi nel futuro il kangaroo, facendo un passo alla volta. Adesso arriviamo ai dati veri e propri. Per chi già c'era l'anno scorso, sapete che i dati che presentiamo sono il frutto dell'unione fra i dati propriamente sull'allattamento che prendiamo tramite l'anagrafe vaccinale regionale e i dati con le caratteristiche della mamma che prendiamo dal CEDAP. Allora, quest'anno avete, e quindi intanto ringrazio in primo luogo tutti gli operatori e le operatrici dei centri vaccinali, avete osservato 35.832 lattanti nel periodo di studio che andava da marzo a novembre. Circa 20.000 alla prima vaccinazione, più di 15.000 alla seconda, e come vedete rispetto all'anno scorso la quantità di dati è più che raddoppiata, l'anno scorso erano 14.000. Questo è un grafico che vi fa vedere, finché avevamo, io mi siedo se mi vedete, altrimenti mi rialzo, questi erano i dati finché raccoglievamo con il cartaceo, facendo le interviste, che era una modalità molto che richiedeva molto tempo anche agli operatori. Poi siamo passati l'anno scorso ad utilizzare l'anagrafe vaccinale, raddoppiando il periodo di osservazione, perché l'anno scorso era da marzo a giugno, quest'anno abbiamo fatto da marzo a novembre. Vedete il numero di dati. Perché abbiamo aumentato l'osservazione? Non perché ci faccia piacere gravare sul lavoro degli operatori, ma perché avevamo visto l'anno scorso che con quel numero di osservazioni noi davamo un riscontro abbastanza fedele per quello che avveniva, per i cambiamenti che avvenivano a livello aziendale. Eravamo meno precisi sul livello distrettuale e visto che i cambiamenti sono locali, noi dobbiamo essere in grado di misurarli, quindi abbiamo visto che prolungando fino a novembre riusciremo ad avere questa precisione. Non andremo ad aumentare, quindi non vi preoccupate, quello è il periodo di osservazione, infatti a breve si concluderà quello del 2017. 51% maschi, 68% figli di italiane, si conferma il dato dell'anno scorso. Dati mancanti sull'allattamento. Allora, in quel periodo sono stati osservati più di 35.000 bambini. Abbiamo dati sull'allattamento, quindi le famose quattro risposte sì no su cosa ha mangiato ieri il bambino, per quasi 34.000. Quindi come dato complessivo regionale non è male, cioè solo il 6% di dati mancanti come dato complessivo regionale. Ma come dato spacchettato per azienda abbiamo dei problemi. Abbiamo dei problemi perché la gran parte dei dati mancanti si concentrano sulla USL di Piacenza, purtroppo per il secondo anno consecutivo, cioè già l'anno scorso a Piacenza c'era stata questa alta concentrazione di dati mancanti, non spiegata, cioè gli operatori, i professionisti di Piacenza ci dicono ma noi, cioè non ci sembra di avere un problema. Mentre invece su Parma, è il primo anno che questo si verifica, stanno facendo delle analisi interne per capire che cosa è andato male, perché il dato mancante deriva soprattutto da un distretto, e Imola invece che al 24% siamo certi che c'è stato un problema di invio dei dati tecnico che era stato rilevato già al momento dell'invio. Quindi sappiamo che quello di Imola lo risolveremo. Credo che risolveremo quello di Parma, bisogna assolutamente capire perché Piacenza per il secondo anno consecutivo ha questo dati mancanti. Poi se ci sono dei professionisti di Piacenza, ci sono sicuramente, magari ne possiamo parlare. Perché è un problema? Perché avere tanti dati ci consente di essere precisi, ma non accurati. E questi due termini faccio brevissimi esempi. Se voglio misurare qualcosa che è qui nel centro, dov'è la crocetta? Qui, no? Io voglio misurare questo evento. Se le mie rilevazioni stanno tutte l'intorno, sono così vicine vicine, è un dato accurato e preciso. Se le mie rilevazioni sono molto numerose, posso avere ancora una rilevazione che è precisa, perché sono tutte lì i dati, però vedete, non va a misurare, non va a centrare l'obiettivo del bersaglio. Poi ci possono essere delle situazioni tipo queste, che magari era la situazione, non so, dell'anno scorso, di 3 anni fa, in cui avevo pochi dati, quindi non ero tanto precisa, quello che misuravo era un po' vago, però stava intorno al centro. La peggiore delle situazioni che possa accadere quando si accolgono dati è avere pochi dati non precisi e non accurati. Allora, se l'obiettivo nostro è essere precisi e accurati, in realtà per quest'anno siamo sicuramente precisi, perché abbiamo tante osservazioni, ma non siamo accurati. Cioè potremmo aver misurato qualcosa che proprio non è la realtà. Allora, quindi questa è l'accuratezza, non misurare quello che voglio misurare. Da cosa può derivare? Da un bias di selezione. Cioè se io sistematicamente, per esempio, non intervisto i figli delle straniere perché ci vuole tempo, non rispondono, non sanno, elimino una popolazione che magari è differente per alcune caratteristiche dal resto della popolazione che analizzo. Noi abbiamo provato a vedere se questo fosse il caso, cioè abbiamo visto vediamo, queste sono alcune caratteristiche, queste che ho messo io qua, per le quali c'è una differenza significativa, statisticamente significativa, la frequenza fra quella popolazione per cui non abbiamo i dati sull'allattamento e quella popolazione su cui abbiamo i dati dell'allattamento. Questi dati riportati qua stanno a significare che quella differenza di frequenza per queste due popolazioni è significativa dal punto di vista statistico. Ad esempio, fra le donne, bambini vaccinati, di cui non ho il dato dell'allattamento, è significativamente più frequente il taglio cesareo. Ora, noi sappiamo che il taglio cesareo si associa a un minore probabilità di allattamento, quindi questo potrebbe influenzare quello che io osservo. Fortunatamente, ma non abbiamo nessuna prova per dire i fattori si bilanciano, abbiamo anche dei fattori protettivi che sono meno frequenti nella colonna dei dati allattamento mancanti. Per esempio abbiamo meno padri italiani, abbiamo più madri coniugate, però abbiamo meno gravidanze fisiologiche, abbiamo più epidurali. Quindi noi in questo momento non possiamo mettere la mano sul fuoco e dire questi fattori si bilanciano, tutto sommato non è un problema. È un problema. Quindi dobbiamo assolutamente porre attenzione nel futuro perché questi dati mancanti siano di meno e soprattutto non siano concentrati in alcune realtà, perché altrimenti non possiamo credere a quei dati. Ciò detto, arriviamo ai dati. Questo è il trend di cui vi parlava Giancarlo. La linea rossa divide gli anni da cui abbiamo introdotto la nuova metodica di rilevazione dati, che poteva portare qualche piccola differenza rispetto agli anni precedenti, quindi noi diciamo dal 2015 c'è questo lieve incremento, siamo passati come dato di allattamento completo, che sapete è quello che noi monitoriamo, quindi solo latte di mamma, magari più o meno acque e tisane, siamo arrivati a un 55% a 3 mesi, e per il dato dell'allattamento a 5 mesi siamo arrivati a 37%. Come vedete, c'è questo lieve e costante incremento a cui si riferiva Giancarlo. Se la vediamo da lontano, nel 99 l'allattamento esclusivo era 16%, adesso siamo arrivati a 31%, quindi il lavoro sta migliorando. Si sta riducendo abbastanza la quota di non allattamento, ma evidentemente c'è ancora molto lavoro da fare. Che ci sia molto lavoro da fare lo vediamo da questi grafici, cioè se il livello medio regionale è 55%, come vedete abbiamo delle aziende che sono sotto la media e delle aziende che sono sopra. Quando c'è questa differenza bisogna domandarsi perché in un'azienda va meglio, perché in un'azienda va peggio, e che cosa posso fare che magari si fa nell'azienda migliore per raggiungere quegli stessi livelli. Queste oscillazioni ci devono stimolare all'azione. Similmente, a 5 mesi andiamo da 25% a 48%, vi rendete conto? Cioè quasi il doppio un'azienda rispetto a un'altra. Quindi tanti possono essere i motivi che concorrono a questa differenza. Vediamo in quali di questi noi come operatori, come associazioni, come enti locali possiamo fare qualcosa. Poi probabilmente ci sono delle cose che sono indipendenti da noi, però sicuramente alcune cose possono essere fatte. Ancora di più questo si vede scorporando il dato, questo è l'allattamento completo senza le altre indicatori, a livello di distretto dal 40 al 66% nella stessa azienda. Anche questo è interessante, cioè all'interno della stessa azienda ho un distretto in cui l'allattamento completo a 3 mesi è 40%, uno 66%, c'è da lavorare. Così come a 5 mesi andiamo dal 13% al 56%, sono ordini di grandezza molto ampi, che ci danno margine di speranza, quindi assolutamente si può lavorare su questo. Per quanto riguarda la precisione, vi dicevo, l'anno scorso avevamo 15.000 osservazioni, quest'anno 35.000, abbiamo un'ottima precisione delle stime a livello aziendale, un range più o meno 5%, è diventato buono anche quello distrettuale, cioè il range è un po' più ampio chiaramente, ma è più o meno 10%, quindi insomma possiamo avere una certa fiducia in quello che diciamo, tranne alcuni casi singoli. Evidentemente ci sono dei posti più piccoli che hanno avuto problemi nell'invio dei dati, sono questi che vediamo. Guastalla con Reggio Scandiana, 3 mesi hanno dei range, degli intervalli nelle loro stime troppo ampi, Val di Tarecena 5 mesi. Cominciamo a vedere qualche differenza, come noi vediamo da sempre, cioè da quando abbiamo cominciato la rilevazione sull'allattamentazione in Regione Emilia-Romagna, sempre in maniera costante abbiamo confermato il dato che le straniere allattano di più in maniera completa rispetto alle italiane. La differenza si sta riducendo, come vedete, soprattutto a 5 mesi. Questa è la colonna delle italiane a 3 mesi, quindi arrivano a 54%, 61% nelle straniere a 3 mesi, quindi una differenza considerevole. 37% a 5 mesi le italiane, 39% le straniere, la differenza è sicuramente inferiore. Quello che differisce, come sempre avevamo già detto negli anni precedenti, è la quota di non allattamento, 13% a 3 mesi contro 24, una grande differenza, 21 contro 33. E già avevamo detto l'anno scorso, questo ci deve anche un po' indirizzare quando facciamo il counseling. Se abbiamo una donna straniera, il discorso deve focalizzarsi sul fatto della non necessità di fare l'allattamento misto, dell'importanza di proseguire con l'allattamento esclusivo. Nelle donne evidentemente il problema della prosecuzione nel tempo dell'allattamento, delle donne italiane, invece è più ampio, quindi vanno diversificate anche i consigli. E questo era per dire la differenza per esempio con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti fanno delle campagne pubblicitarie di sostegno all'allattamento mirate proprio alle minoranze etniche, per esempio questa è una mamma nera, proprio perché invece da loro sono più le straniere che allattano di meno, quindi noi abbiamo una realtà differente. Allora, le variabili CEDAP che abbiamo utilizzato per fare il link con il dato e vedere quali sono quei fattori su cui noi possiamo lavorare per migliorare il dato, come l'anno passato, è la cittadinanza della madre e del padre, la scolarità della madre e del padre, l'età della madre, il suo lavoro, se è occupato oppure no, stato civile, se è in sovrappeso obeso e se fuma o ha smesso di fumare in gravidanza, questo come caratteristiche di base. Poi come caratteristiche proprio associate all'assistenza, alla gravidanza, alla parità, se ha fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita, se ha frequentato un corso di accompagnamento alla nascita, se è stata assistita dai sistemi pubblici durante la gravidanza, quindi dai nostri consultori, e se ha avuto una gravidanza fisiologica, le modalità di travaglio e parto, se il feto era singolo o gemellare, se ha fatto non l'epidurale, l'età gestazionale, alcune caratteristiche del bambino che prendiamo sempre dal CEDAP, che sono il peso alla nascita e i giorni di vita, e poi come sempre prendiamo anche sia il punto nascita dove il bambino è nato, sia la USL, l'ambito di vaccinazione, inteso in maniera anche forse più ampia come territorio in cui vive il bambino, in cui viene assistito, in cui è esposto a diversi fattori che possono influenzare l'esito dell'allattamento. Quello che abbiamo fatto di nuovo quest'anno, se vi ricordate, l'anno scorso avevamo detto, tutti questi fattori modificano in un senso o nell'altro l'esito dell'allattamento completo a 3-5 mesi, e avevamo visto che anche l'azienda, ambito di vaccinazione, inteso anche come punto nascita, perché in molti casi c'è un unico punto nascita in un'azienda, anche quei fattori erano significativamente associati all'esito, ma non eravamo stati in grado, per la numerosità dei casi raccolti, di dire questo ospedale piuttosto che quest'altro, rispetto al dato che ci attenderemo di allattamento, sta meglio o sta peggio. Non eravamo in grado di fare questa analisi. Quest'anno, avendo avuto più osservazioni, abbiamo potuto standardizzare, e adesso non so neanche se ve lo so spiegare io, comunque, considerando quel case mix che c'è in regione, abbiamo tot mamme straniere, tot mamme che fanno il taglio cesareo, tot mamme che hanno l'induzione, che hanno fatto la PMA, quindi che hanno un certo tipo di gravità o di rischio o di protezione rispetto all'allattamento, facendo finta che tutti i punti nascita assistano mamme con quello stesso case mix di fattori di rischio e di fattori protettivi, il numero di casi che osserviamo di allattamento è superiore o inferiore a quello che ci attenderemmo avendo questa prevalenza media regionale di allattamento? Non so se l'ho spiegato bene, comunque credeteci, è un modo per dire, non confronto il Sant'Orsola che vede i casi gravi con Guastalla che non vede i casi gravi, faccio finta, faccio in modo che l'analisi tenga conto di questa diversa distribuzione di gravità. E quindi questo aggiunge qualcosa alla nostra analisi, perché ci permette, con tutte le cautele che abbiamo detto all'inizio, no? Senza voler semplificare troppo, alcune riflessioni in più. E questi sono i risultati, non c'è assolutamente nulla di nuovo, come già negli anni precedenti, all'altro più le donne straniere, nella fascia d'età 18-35 rispetto alle molto giovani o quelle over 35, laureate e anche quelle che hanno il marito laureato, quindi anche la scolarità del padre è importante, non fumatrici o che hanno smesso in gravidanza, questo è importante, cioè ci deve convincere dell'importanza di intervenire durante la gravidanza sulle donne fumatrici, perché anche quelle che smettono in gravidanza vanno meglio, non hanno un rischio diverso dalle non fumatrici, non sovrappeso e non obese, con una gravità chiaramente crescente, e il rischio di non allattare della sovrappeso è maggiore rispetto alla donna normopeso, ma è inferiore rispetto a quella dell'obeso, quindi c'è una gradualità dell'effetto. Per quanto riguarda gravidanza e parto lattante, anche questo si conferma, quindi le donne o che partecipano al corso di accompagnamento alla nascita o che sono pluripare, quindi hanno già un'esperienza, allattano di più, quelle che non fanno l'epidurale, quelle che non fanno la procreazione medicalmente assistita, quelle che sono seguite nel servizio pubblico, e questo immagino ci conforti e ci gratifichi, vi gratifichi, e quelle che hanno una gravidanza fisiologica, che non hanno avuto induzione necessario, con parto a termine, feto singolo, non nato di peso adeguato, e come sapevamo, man mano che passano i giorni di vita del bambino, la probabilità di allattare si riduce, ed è il motivo per cui la nostra analisi dei dati di prevalenza tiene conto dell'età del bambino, non 3 mesi, 5 mesi, ma per gruppi di 10 giorni. Vi ricordate, ne avevamo parlato anche l'anno scorso. Anche in questo caso noi analizziamo i dati facendo finta che nei centri vaccinali, con appunto dei metodi statistici, i bambini abbiano una distribuzione d'età nel momento in cui ricevono la vaccinazione, quindi nel momento in cui noi rileviamo il dato, uguale, perché ci sono dei distretti che vaccinano tutti i bambini a 63 giorni e dei distretti che li vaccinano tutti a 85 giorni. Non è la stessa cosa, perché man mano che passa il tempo si riduce il rischio di allattare, si riduce la probabilità di allattare. Ah, ci sono delle cose che noi con tutti questi fattori, analizzando i dati del CEDAP, riusciamo quindi a spiegare, ma ci sono anche delle cose che noi non riusciamo a spiegare. Cioè il modello statistico che mette insieme tutte queste variabili e che si associa all'esito ci spiega il 65% della variabilità che noi osserviamo. Quindi evidentemente ci sono delle cose che noi non sappiamo, e immagino che ognuno di voi possa pensarne un certo numero. Se la donna è depressa o non è depressa cambierà rispetto all'esito, ma noi in questo momento non siamo in grado di misurarlo. Se la donna riceve subito dopo la nascita il paracapezzolo piuttosto che il mastosuttore anziché essere sostenuta da un allattamento fisiologico sarà diverso, ma noi anche questo non lo misuriamo. Non so, ne potete immaginare un altro tot di numeri. Quindi però spiegare un 65% di variabilità non è male, perché vuol dire che comunque noi su quelle variabili che andiamo a misurare possiamo agire e possiamo modificare. Non tutto, ma insomma produrre un cambiamento. Vi dicevo che in aggiunta a quello che avevamo già fatto l'anno scorso e che più o meno ricalca quello che ho detto fino adesso, abbiamo anche visto come varia se i tassi di allattamento dei bambini nati in determinati punti nascita sono quelli che ci aspetteremmo se in quei punti nascita le donne avessero quelle caratteristiche. C'è il nostro forest plot, che è sempre, secondo me, abbastanza facile da interpretare, nel senso che voi sapete i quadrettini, se sono su questa linea, o se i loro baffi, queste strichette qui, vanno su questa linea dell'uno, vuol dire che non c'è differenza, o almeno non statisticamente significativa, rispetto ai casi attesi. Cioè i casi di allattamento che osserviamo a quel punto nascita sono circa quelli che ci aspetteremo in base alla distribuzione dei fattori di rischio. Allora, come vedete, chiaramente ci sono dei punti nascita più grandi in cui le osservazioni che facciamo sono più precise. Vedete come sono stretti questi braccini qua. Quindi queste osservazioni qua sono di nuovo precise. Queste qua, francamente, molto meno. Cioè, se avessimo più osservazioni, questo potrebbe andare su e questo potrebbe star giù, per esempio. Quindi concentriamoci magari su quelli più in alto e con il beneficio appunto della raccolta, poi vedete non si distanziano tantissimo dalla linea di indifferenza dell'uno, abbiamo l'ospedale di Ferrara e il Sant'Orsola che hanno dei tassi di allattamento inferiori a quelli che ci aspetteremo se bla 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 bla. E l'ospedale di Piacenza ha dei tassi di allattamento migliori di quelli che ci aspetteremo se bla 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 bla. A 5 mesi, noi abbiamo fatto queste analisi prima di pubblicare il rapporto e prima di presentare la presentazione, sia considerando a 3 mesi che a 5 mesi l'effetto sia del punto nascita che della USL. Però abbiamo osservato che a 3 mesi spiega di più il punto nascita, mentre a 5 mesi spiega di più la USL. E questo secondo me è anche logico. Cioè, l'influenza che ha il punto nascita rispetto all'avvio dell'allattamento è molto forte. Quando una madre arriva a allattare a 3 mesi, poi quello che succede dopo non dipende più da quello che era successo dall'ospedale, perché evidentemente se è arrivata a 3 mesi ormai l'ha superato, dipenderà di più da quello che succede nella USL. E in questo caso vedete le stime hanno dei baffi abbastanza ampi, però Rimini, Ravenna, Bologna e Piacenza hanno dei dati superiori, diciamo, a quello che ci attendiamo per il livello di allattamento regionale. Non stiamo dicendo e non stiamo neanche facendo un confronto fra loro. Per ognuno di queste USL il numero di casi osservati di allattamento è superiore rispetto a quelli che ci aspetteremo nel nostro contesto di dati regionali, quindi non rispetto a un ottimale. Mentre Imola, Reggio Emilia e Parma sono inferiori, io credo, azzardo l'ipotesi, che Imola e Parma soffrano del problema di scarsità di dati. Reggio Emilia dovremmo fare un ragionamento, è possibile, non so, che l'attitudine ad anticipare lo svezzamento, per esempio, sia più forte a Reggio Emilia rispetto ad altre aziende? O ci possono essere 100 altri motivi, ci sia un maggior ritorno al lavoro rispetto alle altre aziende, insomma. Però quindi questi dati non servono a giudicare né i punti nascita né le aziende, servono a generare delle ipotesi su cui poi lavorare. Ah, che cosa fare? Secondo noi è importante anche darsi degli obiettivi, e in questo abbiamo scelto quest'anno di prendere l'esempio del Friuli Venezia Giulia, che ha fatto una esperienza significativa. Intanto è l'unica regione che monitora similmente a noi i tassi di allattamento tramite l'anagrafe vaccinale, ha cominciato molto prima di noi, loro però prendono il dato soltanto a 5 mesi, non hanno quello di 3 mesi, quindi comunque hanno un monitoraggio continuo annuale e credo sia l'unica regione in Italia. In più hanno fatto l'anno scorso un'esperienza, come sono con i tempi? Non l'ho visto, vabbè, comunque sto quasi finendo. Interessante, ci sono state due colleghe pediatre di nuova nomina sul territorio di Trieste che hanno aperto l'ambulatorio in maniera congiunta e che quindi, per quel fenomeno tipico di quando si apre un ambulatorio nuovo, hanno avuto praticamente, non dico tutti i nati, ma insomma un quarto dei nati, dei neonati di Trieste. Quindi hanno avuto un osservatorio privilegiato che chiaramente non si ripeterà più. Quindi sono riuscite a osservare un numero congruo, un numero consistente di neonati, come difficilmente può capitare in un ambulatorio di pediatria di base, a meno che appunto non sia all'esordio, per cui si viene invasi dai bambini piccoli, e loro hanno utilizzato questa metodica di assistenza alla mamma, di sostegno alla mamma tramite la posizione semireclinata all'allattamento in maniera sistematica. Erano state formate, appunto c'è qui la Sofia, e in quell'ambulatorio lavora questa counselor che sarà la seconda formatrice che affiancherà Sofia in questo corso di formazione che vi proponiamo, e loro in maniera sistematica hanno proposto questa modalità di assistenza alle donne e hanno sostenuto le donne nell'applicarlo. Allora, questi sono i dati. Questo, parliamo di allattamento esclusivo, perché loro hanno monitorato l'allattamento esclusivo. Ringrazio, qui c'è Adriano Cattaneo, perché loro ci hanno fornito i dati, sono in corso di pubblicazione, ce l'hanno gentilmente forniti. Allora, come vedete, l'allattamento esclusivo a 3 mesi in regione è 50%. Non c'è il dato medio regionale, perché vi dicevo non lo raccolgono in maniera sistematica. Nell'ambulatorio allattamento esclusivo a 3 mesi 62%. Poi magari ci potrà essere qualche modifica nella misurazione, eccetera, però vedete una scala di valori di 20% di punti in più, quindi abbastanza impressionante. A 5 mesi noi siamo a 31% di esclusivo, questo è il dato medio della regione 42-43 e questo è il dato dell'ambulatorio 61-62. Allora, noi non pensiamo di doverci dare subito come primo obiettivo i dati di allattamento dell'ambulatorio, che magari ha anche un setting particolare, magari anche questa counselor che alcuni di voi conosceranno ha anche delle abilità forse che non sono così comuni, però possiamo porci un obiettivo intermedio che ricalca un po' quello del Friuli Venezia Giulia, quindi secondo noi è possibile pensare di avere come tasso di allattamento esclusivo passare dal 50 al 60%. Ci metteremo 2 anni, ci metteremo 3 anni, però ce lo dobbiamo dare un obiettivo un po' sfidante, perché secondo me siamo capaci, ma soprattutto perché ce lo dicono i dati, cioè noi abbiamo già dei distretti che hanno quei dati e che li superano, quindi ci possiamo sicuramente arrivare, e così come un 45% a 5 mesi. Quindi questi, diciamo, sono gli obiettivi. Per il resto le azioni le sappiamo: sospensione del fumo, riduzione della sovrappeso, obesità, corsi nascita, meno induzione, meno TC, un ambiente di lavoro di sostegno, eccetera. Non è nuovo, lo sappiamo da 100 anni, ma non è facile da cambiare. Questi, vedete, sono i dati del CEDAP, 5 anni di CEDAP, e come vedete, sì, i corsi di accompagnamento un po' li abbiamo aumentati, ma sono passati da 29 a 32. Sono un po' aumentati, ma insomma dovremmo forse fare qualcosa di più. Sono un po' diminuiti i tagli cesari e sappiamo quanto sia difficile e quanto questa regione e tutti i professionisti della regione lavorino in questo, però come media regionale siamo da 28 a 26. Per carità, è un miglioramento, ma anche qui probabilmente alcuni passi in più sono da fare. Un po' è aumentata l'induzione, ma come sapete, come ci insegna sempre Vittorio Basevi, questo dato è sempre da prendere insieme al taglio cesareo, perché se Guastalla o Mirandola, se non ricordo, fa più induzioni ma fa significativamente meno tagli cesari, dobbiamo vedere dove sia il bilancio tra le due cose. L'obesità, come vedete, la stiamo perdendo come battaglia, forse non ci siamo mai entrati veramente dentro, però 7%, 7,7, 8,6, quindi nessun cenno a ridursi, anzi sta aumentando. Il fumo non è frequente, 5,9, però è stabile lì. Allora, sono anche queste cose complesse, perché sono cambi di comportamento, però insomma, se sono questi i fattori che determinano anche un esito più complessivo come l'allattamento, e non solo per questo, ma per tutti gli altri esiti di salute che queste situazioni comportano, insomma, bisogna che anche su questo ci diamo degli obiettivi più sfidanti. Vi dicevo, cerchiamo di proporre qualcosa di nuovo proprio perché su questi punti siamo un po' lì, e quindi sarà appunto il pelle a pelle precoce e prolungato dopo parto vaginale, dopo taglio cesareo, vedremo come la commissione nascita come proporlo, un corso itinerante dei gruppi di lavoro con i punti nascita, vedremo. E intanto abbiamo cercato di porre le basi un pochino facendo un aggiornamento tramite Saperidoc, trovate a quell'indirizzo, un aggiornamento delle conoscenze sull'argomento, e questo rientra anche un po', perché poi le cose non sono mai svincolate, non c'è mai il bene da una parte scisso da tutto il resto. Come sapete c'è tutto il tema del rispetto della violenza ostetrica per le donne che partoriscono, qui vi ho riportato il sito dell'OMS, poi ci sono le campagne, eccetera. Il pelle a pelle dopo nascita rientra in questo approccio rispettoso della donna e del bambino dopo il parto. E l'altra cosa nuova che vi dicevo della posizione semireclinata, queste sono delle foto fatte nel distretto di San Lazzaro Per chi c'era l'anno scorso, l'Ambra Baldini aveva fatto una presentazione breve su questo, è esattamente questo a cui ci riferiamo, quindi il bambino in posizione ventrale, così, che può esercitare i suoi riflessi innati e quindi fa da solo, e noi dobbiamo capire che non è un di meno per noi operatori fare un passo indietro, perché dobbiamo sostenere, passare le informazioni alle donne perché capiscano che sono loro stesse che ce la fanno, che non c'è bisogno dell'insegnamento. E quindi abbiamo appunto, come vi dicevo, programmato questo corso itinerante per ottobre ed aprile per tutti i posti. Questo produce anche un po' di conoscenza, questi sono i dati del 2015 che abbiamo pubblicato, abbiamo spiegato su Rivista Internazionale come facciamo il monitoraggio e ci sono i ringraziamenti chiaramente a tutti gli operatori dei centri vaccinali che hanno contribuito. Io ringrazio tutti questi veramente non in maniera formale e punto.